E questo è il silenzio che arriva, ovviamente. Intanto do il benvenuto a Jackie Marti.
Se vuoi rispondo io, sono Arpino Daniele, proprio qui dove parliamo l'ho conosciuto bene.
Appunto, guarda, se, Jackie, se ti avvicini gentilmente un pochino al microfono.
Allora te la racconto.
Dai, sì, raccontamela tu, perché così...
A quell'epoca, era metà degli anni Ottanta, conducevo un programma che si chiamava Via Vai in televisione. E quella sera avevo due ospiti in contemporanea. Uno era il grande comico Walter Chiari, e l'altro Pino Daniele, che però aveva ancora tanti capelli, neri, scuri. Non so perché, era sotto Carnevale, lo scenografo ha creato una strana scenografia con delle candele accese. Mm-hmm. Insomma, quello che ricordo, e c'è il video, lo trovate anche su YouTube, la cosa curiosa, mentre sto parlando, si alza Pino Daniele, mi salta addosso, stai bruciando, stai bruciando. La mia giacca aveva toccato la candela e stava leggermente accendendosi. Mi ha salvato Pino Daniele. Vabbè,
Jackie Marti è stato salvato da Pino Daniele. Possiamo sì. Dirlo, possiamo dirlo. E ci sono le prove, ci sono le testimonianze.
Poi Villar Conati, insomma, il proprietario abita a Lussemburgo, ma è anche qui a Lugano. È un caro amico, Cesare Rancilio, proprietario di questa splendida villa che suggerisco di andare a vedere qui a due passi. No?
Veramente.
E non ci si va. È bellissimo, è bellissimo. È sempre in fase di restauro, perché ha detto il proprietario che è impegnativo mantenere una vita, certo, vita così, perché c'è sempre qualcosa da fare, poi ci sono dei tesori dentro stupendi.
Guarda, Jackie, allora, visto che siamo entrati proprio sul silenzio di Pino Daniele, ma anche sulla presenza che, come abbiamo scoperto, ti ha salvato la vita, io lo ricordo stasera, Pino Daniele, Nero a metà, questo docufilm di Stefano Senardi e di Marco Spagnoli, che ha fatto tantissimi documentari, e questo live anche di Chiaré al contrabbasso e alla voce e Miriam Fornari al pianoforte. Noi adesso ti faccio ascoltare, Jackie, un pezzo che non c'entra con Pino Daniele, ma che riguarda Chiaré, che era al suo disco di esordio, Chiaré. Così poi mi dici anche cosa ne pensi, visto che comunque di musica ne hai ascoltata tanta. Qui è un tributo alla canzone napoletana e a questa scalinatella.
Scalinatella longa, 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 struttulella, struttulella, attostachella, namuratella, non sponda ancora, zucca, 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 zucculilla, zucculilla, postaviarella, scarrubatella. A domani voi tutti che crinami, a se ne vuoi chi è stanca chiagnere, scalinatella sei in cielo, scinna a mare, cerca me la trova a me, porto ma che sciauratella, che le si è innamorate in un pittore, capito capre parla forastiera, e i porta un vietto nudo d'ore cuore, e sente che m'accide sto pensiero, scalinatella longa, longa,
qui, intanto siamo qui tra amici Sergio De Laurentiis e Jackie Marti, perché nel frattempo abbiamo ascoltato questo pezzo Scalinatella, Chiarè, e abbiamo parlato di questo evento che si tiene stasera alla Villa Arconati alle ore 21. Pino Daniele.
Sergio De Laurentiis, che è un vostro e tuo collega, è uno dei miei giorni conoscitori di musica di questa benedetta RSI, questa azienda. Ecco, perché ci sono dei gioielli nascosti alla RSI e lui è uno di questi.
Sergio De Laurentiis è arrossito, lo posso garantire, ecco.
Lo vuol parlare? Perché la radio non si parla.
Allora. Non si parla, è un radiofonico muto. Va bene, allora, andiamo avanti, no? Perché a microfoni spenti si stava parlando di questo, no? Non so come ci eravamo arrivati da Pino Daniele, dall'aneddoto che Jackie ha portato con sé della... salvato da Pino Daniele, in effetti.
Eh sì, adesso esagero un po'.
Sì, però.
Però perdevo fiamme alla via giacca, è vero, eh?
Esatto. E poi, no, stavamo parlando di questo fatto del 68, di questa...
Sì.
Beh, mi piacerebbe andare un po' indietro nel tempo.
Ma sì, stavo raccontando perché Sergio De Laurentiis adesso lui può stare in
ombra,
ma se c'è Jackie Marti al microfono lo sta nell'ombra. E lui è un figlio del 68, ma non nel senso che ha fatto il 68, no, è nato nel 68. Allora dicevo che noi nel 68, noi che siamo, diciamo, più o meno subito, siamo arrivati subito dopo i dinosauri, nel 68 io, con altri 300, ho occupato l'aula magna del liceo. Perché non lo so neanche bene? Perché era nell'aria, come dicevamo Dylan, Blowing in the Wind, le cose sono nell'aria. In tutta Europa erano dell'aria. Siamo arrivati a Lugano e a Locarno alla magistrale una settimana prima, un mese prima del maggio 68, perché era in aprile 68. Poi a Milano c'è stata l'occupazione del liceo Parini. Bene bene, perché non lo si sa, perché si andava sì contro tutte le istituzioni, l'autoritarismo, però semplicemente perché era nell'aria, ecco, non c'era la vera consapevolezza, il motivo, ma le cose ogni tanto devono succedere.
È bello questo incontro, no? con le cose che devono succedere, con le cose che stanno nell'aria. È una cosa che è successa spesso nella vita di Jackie Marti, questa...
Sì, certo. Sì, io non credo al destino neanche, però a queste cose che sono nell'aria, sì, che non è destino, è l'evoluzione dell'essere umano, della società che porta certe scelte. Visto che mi ha invitato per l'estio al jazz, no?
Certo.
Concluso, anche questo è nato un po' così. E non ricordo neanche più bene, perché ricordo che ero seduto con un mio collega, che De la conosce sicuramente bene, Andreas Wieden. Facevamo una trasmissione qui alla radio, si chiamava Studio Pop. Lo spazio, l'unico spazio per la musica un po' alternativa per l'epoca, perché era tutto Claudio Villa e Lilla Pizzi,
certo. Insomma,
questo era Rete, il primo programma, non si chiamava Rete 1. E mi ricordo che ci hanno dato lo spazio alle 10:30 della domenica sera, però ci ascoltavano
con
tutti,
prudenza,
tutti i giovani, ovviamente, non c'era Rete 3, non c'era niente. E ecco, mi ricordo che eravamo seduti a un tavolino dalla piazza e, come sempre, tutti i giovani, le generazioni, ci si lamentava, no? Che era una malattia abbastanza ricorrente, ma insomma, dove viviamo non succede mai niente, ma che buco, bisogna andare, che so, a Zurigo, Montreux era appena nato, sì, da qualche anno, e non succede mai niente. E allora io ricordo che ho guardato Andreas e dico, scusa, ma se non succede mai nulla, facciamolo succedere, è molto semplice, perché lamentarsi? Così è nata l'idea. Ricordo che abbiamo fatto un po' di concerti all'Aula Magna di Trevano, erano altri tempi, non c'erano le regole di sicurezza, in una sala da 350 posti sono entrate 850 persone, una cosa folle. E jazzisti, Archie Shepp, Elvin Jones, Don Cherry, Art Ensemble of Chicago, Dollar Brand, si chiamava ancora così, Gary Burton, insomma, bei nomi scelti. Lo confesso in quel momento, perché costava poco, perché avremmo fatto dei gente del rock, perché noi ascoltavamo più musica rock, ma costava troppo. Invece il jazz era in crisi. Dopo, diciamo, l'epoca di Woodstock, il jazz è scomparso, cioè era veramente marginale, e quindi abbiamo fatto questi concerti che hanno avuto un grande successo. Poi mi ricordo un giorno che ho detto, sempre per la serie, se non c'è, facciamolo succedere, se non accade, facciamo un festival, dai. però festival è un po' troppo, non avevamo i mezzi. E lui dice: no, festival è una parola grossa, però facciamo un estival, così un po' più piccolo. L'abbiamo fatto. Avevamo un logo che era una sedia a sdraio, relax, estate, un contrabbasso, musica, un ombrellone, sole. Questo era il primo, fatto da un grafico che ho lavorato tanto qui, che si chiamava e che si chiama per fortuna ancora Mario Del Don, che è stato anche il bassista dei Nightbirds, un gruppo storico del Ticino. Ricordo una volta, pomeriggio, faceva caldo come adesso, ero in piazza, c'era Dexter Gordon forse, e arriva un turista americano, sono forzuto, con un bel cappello tipo hawaiano, mi ferma, viene, va, scusi, posso permettere? Sì, sì, dica. Mi hanno detto che lei organizza, bravi, complimenti, bel programma, però se posso permettermi, guardi la scritta sul palco, c'è scritto Estia, l'avete dimenticato la lettera F.
vabbè, ma d'altra parte sono proprio queste le cose, a volte non bisogna pensarci due volte, allora... Facciamo così, visto che abbiamo iniziato veramente a parlare così liberamente, andiamo un po' a ruota libera. È come andava Bob Dylan qualche anno fa.
Don't think twice, it's all right.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
L'armonica di Bob Dylan, noi siamo sempre in compagnia di Jackie Marti qui, Don't Think Twice, It's
Quanti
All Right.
Ricordi anche
Bob Dylan, mi stavi raccontando un pochino di Bob Dylan che...
Beh, è sempre stato un po' l'idolo della mia adolescenza, di tutto, insomma, un grande, vedete. Mi ricordo che l'ho visto una quindicina di volte, sono andato fino a Parigi, a Porte Pont, in treno con Riccardo Bertoncelli, critico musicale, siamo andati insieme a Lesin, a Montreux, a Basilea, dappertutto. E a Montreux, quando è arrivato una volta, non per suonare, è venuto a cantare e suonare, ma in visita, ti racconto per episodi, a un certo punto il direttore, che era Claude Nos, mio caro amico, mi dice: voi, dai, visto che sei un Dylanolo, vuoi fargli da accompagnato? Come no, ci mancherebbe. L'ho accompagnato per 2 giorni, oserei dire per 2 giorni e 2 notti. La sera facevamo quasi 1 chilometro a piedi nel buio sul lungolago di Montreux. Vuoi che ti dica la verità? In 2 giorni mi avrà parlato in tutto 90 secondi. Non parlava.
E avrà detto delle cose interessantissime.
In quei 90 io ricordo che una volta eravamo a un banco di un bar, e non c'era nessuno, non c'era neanche la cameriera, eravamo soli, non so perché, quello del festival. Dopo 10 minuti gli chiedo: vuoi un'altra birra? Non mi guarda neanche faccia e risponde: no, finito. Io avevo fatto una scommessa con un amico ai tempi del liceo che avrei un giorno, sarei riuscito un giorno a farmi fotografare con Bob Dylan, cosa impossibile perché lui rifuggiva tutto, certo, e tutti. Certo. Allora dopo 2 giorni oso dire a Bob Dylan: se mi permette, io ho raccontato la storia della scommessa, potrei fare una foto con lei, no? Non era ancora proprio l'epoca dei selfie. Si è fermato, mi ha guardato questa volta e dopo 20 secondi ha detto no. Per fortuna conoscevo il fotografo del Blick, quotidiano zurichese. Eravamo in sala e eravamo sotto il palco, l'avevo accompagnato io perché voleva ascoltare i Blues Brothers che stavano suonando, perché stava cercando dei musicisti per il concerto del suo 50° compleanno al Madison Square Garden di New York. E infatti li ha poi scelti, c'era Matt Murphy, c'era soprattutto Cropper, insomma il chitarrista, ovviamente, sì, sì. C'era Madonna, insomma c'erano tutti, li aveva presi. Il fotografo Blick, a 30 metri di distanza, con sai, quegli obiettivi cannone, ci ha fatto una foto, lui non si è accorto, e l'ha perfino pubblicata sul Blick il giorno dopo, star, rock legend Bob Dylan in Montreux, in Besuch, cioè in visita a Montreux, e però sono lì primo piano con lui, quindi certo. La scommessa l'ho vinta.
E quindi Jackie Martin è riuscito a farsi immortalare con Bob Dylan.
Sì.
Bob Dylan,
cioè,
sì. Infatti, ritornando al discorso del live, no? E della, sì, musica dal vivo, è un po' questo il fatto, che Bob Dylan non si fa mai trovare lì dove l'abbiamo lasciato, nella fissazione fonografica. Quando fai il live cambia tutto. Tu mi stavi raccontando, Jackie, di come il festival, l'estival, anzi, che vi eravate dimenticati la F, è nato, no? E quindi dell'idea che sì, voi volevate avere delle rock star, comunque avere anche, però vi siete concentrati sul jazz per un discorso anche di budget.
All'inizio, poi mi sono innamorato, chiaro, di jazz, chiaro, ovviamente. Chiaro.
Però è questo inizio così, no, che ti ha fatto entrare. Ricordi un po' di nomi di quei primi anni dell'estival?
Certo che ricordo. La prima serata ho aperto con un gruppo locale, un trio. Uh-huh. Guido Parini, batterista, ha diretto la Scuola di Musica Moderna, che è un mio caro amico, Giorgio Mövli e Walter Schmocher, trio svizzero. E poi è arrivato il gruppo di Franco Ambrosetti, quindi siamo, sì, partiti locali, però c'era dentro, c'era Daniel Huber, grande batterista e pittore svizzero, c'era George Grunz, un grande artista basso, Miroslav Vitus, insomma era un super gruppo. Però quell'anno abbiamo avuto anche Dexter Gordon, Woody Shaw, tutti grandi musicisti. Ho fatto anche una jam session in Piazza Riforma con Ambrosetti, Dexter Gordon e Woody Shaw. E mi ricordo che sul palco girava un bambinetto di 2 anni che era il figlio di Woody Shaw, il quale l'anno scorso mi ha scritto su Facebook, mi ha chiesto se per caso ho la registrazione di quel concerto. Poi l'anno dopo che è arrivato Chet Baker, mi sembra l'anno dopo, è stato un grande momento anche Chet Baker, perché Chet Baker era scomparso da dei radar, l'abbiamo trovato un po' per caso, e ricordo che è venuto, abbiamo dovuto creargli più o meno il gruppo con Tullio De Piscopo
batteria.
La batteria, Nicola Stilo al flauto, eccetera, e poi via via, insomma, qualche anno dopo è arrivato Keith Jarrett in piazza, insomma, sai, portare Keith Jarrett in piazza, già allora era una cosa impossibile, sì, non l'avevo mai suonato, insomma è finito la Scala di Milano, però in piazza gratuito, infatti dopo 53 minuti, e lo dico perché li ho minutati, uno spettatore ha gridato: bravo! Lui ha guardato, si è deconcentrato, ha finito il pezzo, se n'è andato. Io dico sempre, per fortuna, era dopo 53 minuti, fosse successo dopo 10.
Ma avevate chiesto un silenzio specifico? Alla...
No, no, vai. Però era... So che per... ho girato, insomma, l'ho accompagnato per 2 giorni in città, siamo andati a bere, a mangiare, tutto. Ho evitato tutti gli angoli dove c'erano le locandine, perché avevamo sbagliato, avevamo scritto Gerard con una T sola. E quindi non l'ha visto, perché abbiamo evitato tutti gli angoli dove c'era la locandina. Però, bel momento. E ci sono delle foto, le trovate su Facebook, dove lui sorride, sono riuscito a farlo sorridere, cosa rarissima. Aveva un gruppo fantastico, con Gary Peacock al basso e Jack DeJohnette, che è scomparso quest'anno alla batteria.
Abbiamo qui una registrazione di qualche anno fa, con Joe Zawinul, che venne con un suo gruppo, un suo gruppo che si chiamavano The Syndicate.
Allora, è venuto più volte.
Questa volta qui
sempre,
era con un gruppo...
Sempre il 7-7. Perché? Perché era il suo compleanno, il 7 luglio. Questo era il 7 luglio del 70, del 2007, 77207. Era il giorno del suo 75esimo compleanno. Adesso te la racconto, a un certo punto,
sì.
Dico, facciamogli un omaggio sul palco, mi metto d'accordo con i musicisti, voi suonate un happy birthday, c'è...
No, allora io
YouTube,
qui...
c'è su YouTube. Vabbè,
su YouTube. E qualcuno andrà a vedere.
Dobbiamo fare anche un regalino. Cosa gli regaliamo? Allora, il mio collega Giorgio Toni, che era la detta stampa, dice: regaliamogli una spada da sabreur, così stappiamo, sai, il sabreur, la bottiglia di champagne. Vabbè, facciamo cerimonia, tutto bellissimo, tutto immortalato su YouTube. E lui esce dal palco e ha le lacrime, commosso. Dico, cosa... Arriva suo figlio e mi dice: ma come hai fatto a saperlo? Dico, cosa? Ma non lo sai che mio papà è un grande collezionista di sciabole? Non lo sapeva nessuno. Quella registrazione è stata pubblicata sul disco, il disco per il suo 75esimo compleanno, che, udite udite, ha vinto il Grammy Award quale Best Contemporary Jazz Album. E mi fa gran piacere leggere sulla copertina Art Director, insomma, poi ho fatto niente, Jackie Martin. Abbiamo vinto il Grammy, capisci? Non è?
Vabbè,
e quando mi è arrivato a casa per posta, non ti dico la gioia, perché arriva per posta.
Sono cose incredibili che però sono successe, no? E il luogo del festival è un luogo anche di incontro, di contaminazione, di aperture, di possibilità per le persone che vengono a vedere, ascoltare la musica, e anche per gli artisti, perché poi ci si incontra con altre persone e nascono le cose. Qui noi andiamo in un concerto di Joe Zawinul che voi avevate avuto già nell'86, anzi, qui nell'89 mi risulta, The Zawinul Syndicate.
Sì.
Questo è un pezzo con un coro, lo ascoltiamo, che così poi lo commentiamo.
Hollywood, un ragazzino di 75 anni che, come dice lui, comincia solo ora a capire che cos'è la vita, proiettata in avanti come non mai. Happy birthday, Joe. Abbiamo qui il direttore della televisione, della radio televisione.
E vabbè, qui era un estratto, siamo passati da un estival all'altro, dall'89 sì. al, hai detto, 2000...
2007,
quindi c'è Jackie Marti qui sul palco con Joe Zawinul, che gli date questa sciabola.
Sì.
Questo compleanno in cui lui si commuoverà. Prima eravamo invece in un'altra epoca, e lì diciamo Joe Zawinul portava un gruppo, effettivamente cori africani, no? L'avevo scelto anche perché si sentiva molto la partecipazione del pubblico.
Uno dei primi, certo.
Queste contaminazioni, no? Perché poi, appunto, dicevi, eravate partiti dal jazz quasi come forzatura, come necessità, e poi pian piano però l'estival diventa anche altro, diventa, certo, accoglie, anche perché il jazz, diciamo, per antonomasia accoglie un po' tutte le lingue.
Primo accoglie tutto, poi tutto si mescola, e poi contaminazioni. Ricordo una volta, ne parlavo con Lester Bouvier, era un mio caro amico, purtroppo non c'è più, e lui mi diceva: ma senti, io prendo solo all'aeroporto e sento un po' peace listening, da musica d'ascensore. Sul taxi sento magari un giamaicano che suona, arrivo in albergo, accendo la radio, gruppo africano, sento da mattina a sera, sono bombardato da musiche diverse, come faccio a non assorbirle, a non mescolarle? Questa è la musica oggi.
Certo, certo, e quindi ci si incontra. Ritornando proprio a Jackie Marti, perché qui Jackie Marti, oltre a aver lasciato la direzione artistica del festival e dell'estival jazz, ha anche vinto un premio, questo premio alla carriera. Come ti ha trovato? Perché te lo aspettavi? Era una cosa che ti ha fatto rivivere qualche emozione? Perché è una vita fatta di questi incontri, di queste... Sì. Situazioni.
Ma ti dirò, no, tanto lo sapevo, ne ho ricevuti due, il primo della città di Lugano e il primo della carriera a Corriere del Ticino. Dico sempre, scherzando, tanto che sono fortunato, perché non capita a tutti di sentire il proprio necrologio quando sei ancora vivo. È una cosa magnifica, no?
Necrologio.
Complimenti, sperticati, è normale. Praticamente sembrava sentire le parole dette sul palco e lette sul giornale. Hai visto che mi ha messo in prima pagina con il Ticino la foto: Lugano ringrazia Jackie Marti. Ma non so, quasi fossi, non so, presidente della Confederazione. Vabbè, fa piacere. Io dico sempre che, in fondo, perché non è stata la mia professione, io ne avevo un'altra dentro qui e adesso, era un hobby, una grande passione. Ho sempre voluto, l'obiettivo era regalare grande musica, certo, bellezza, emozioni. Mi sono reso conto che le emozioni le ho anche ricevute, che in fondo le vere emozioni erano gli sguardi, i sorrisi, gli occhi del pubblico quando finiva il concerto, no? La consapevolezza di aver regalato qualcosa di bello. Sono stato privilegiato. L'emozione, sì e no, perché ero sereno, consapevole che si chiude un cerchio, e se si chiude bene vuol dire che ne valsa la pena.
Beh, bello. Tra l'altro arriva un messaggio da Stefano, che ci scrive da Imola: ammirazione e invidia per Jackie Marti.
Da
il bis, sì, sì.
Cioè lui parla di musica, cioè... È sfuggito ai gran premi.
È sfuggito per venire a vedere. Ti conosce anche lui, quindi hai una fama internazionale, si può dire. E qui io ho scaricato un po' di musica. C'è questo qui. Vediamo se lo riconosci. Vediamo se ti faccio sentire qualche nota. Facciamo un.
Beh, certo che lo riconosco. È venuto
un tale
due volte, l'abbiamo fatto venire. Due volte Ray Charles. La seconda volta era organizzato con l'Unidas, che è l'associazione dei non vedenti, non si dice i non vedenti, della Svizzera italiana. Avevamo nelle prime file 300 non vedenti. Facevo gli scherzi Ray Charles. Una volta ero in macchina, io e lui. Lo portavo dall'albergo Splendida, non so più, in un grotto, secondo me. E a un certo punto sono fermo al semaforo e mi fa: dai, vai, parti, è verde. Io sto partito, cioè non era verde.
Beh, non ci vedeva.
Non ci vedeva. Aveva delle caratteristiche particolari. Quando lo intervistavi, prima commentava l'intervista. Se ci è capitato. Allora tu gli facevi la domanda, si fermava, excellent question, oppure good question, no? E poi gli rispondevano. E vi ricordo che ti ricordo una cosa bella. A un certo punto gli ho detto: ma sì, va bene, perché lui parlava contro il razzismo e a favore. E dico: sì, ma è facile, dico, quando si suona alla Casa Bianca o che si ricevono decine di migliaia di dollari e che sei. Cioè, certo, è anche facile, no? E lui si ferma e dice: sai, è un po' come se ti legano le mani con le catene. E poi ti liberano un dito. Questa è stata la sua risposta.
Beh, acuto e tra l'altro incredibile. Ci sono tantissimi concerti che ho scaricato, ma evidentemente il tempo a disposizione non ce l'abbiamo.
Se vuoi potete faccio l'abbonamento, vengono.
No, ma a me fa piacere poi tra l'altro parlare poi di questa storia, anche che è una storia presente, perché poi noi abbiamo un po' parlato, no, di quello che è il presente, di quello che sarà il futuro dell'estival, però mi fa piacere rimanere anche in un vissuto, perché poi è veramente ricordare un'identità, una tradizione, anche un'identità in divenire, perché come abbiamo detto si è anche trasformata. In questo senso, infatti, lo stavi un po' dicendo, Jackie Marty, il fatto che, diciamo, si è dato tanto ma si è anche preso. Tu eri comunque impegnato alla radio, no? Oggi si vive diversamente la professione, si vive come se non fossi mai arrivato a quel posto lì, no? O comunque quel posto di lavoro lì non sia il tuo unico posto di lavoro. Cioè siamo molto frammentati. Tu hai vissuto un'epoca diversa in cui mi sembra che ti sei veramente realizzato nelle cose che stavi facendo. È così, oppure mentre le vivevi dicevi: ma forse vorrei fare altro? Proprio
no.
Come le vivevi queste cose?
Perché ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione, il mio hobby, professione. Quando ho cominciato ero ancora al liceo, poi ho continuato anche durante gli anni dell'università, ma io prima al liceo finivo a scuola, venivo in radio, facevo Radio Gioventù, insomma, e mi pagava, perché c'era il direttore Stelio Volo, l'auditorio si chiama Stelio Volo, certo, che diceva: i ragazzi non bisogna pagarli. Io ricordo un'ora di conduzione, c'ho ancora, c'ho la copia del pagamento, interviste, un'ora, 5 franchi, questo era il pagamento lordo, 5 franchi. Ma avrei pagato io altro che ricevere, perché era il mio gioco, la mia passione. No, ho avuto questa fortuna. Poi Carlo, che era diverso all'epoca, probabilmente
questo senso di costruzione è un po' organico anche delle cose che nella vita si sviluppano. Immagino anche affettivamente, emotivamente, i legami, anche alcuni valori anche che ritroviamo nei fatti familiari, relazionali.
Certo. Ma certo che è cambiato, no? Io ricordo sempre io non sono né cattolico né religioso, però ricordo le parole del Papa Bergoglio, non tanti anni fa, dove ha detto: ma continuate a dire che è un'epoca di cambiamenti. Non è vero, non è un'epoca di cambiamenti, è il cambiamento di un'epoca, è l'epoca che è cambiata, ed è vero, è tutto diverso, è tutto, non voglio dire che è meglio o peggio, perché questo lo hanno sempre detto tutti, quando eravamo giovani noi, i nostri genitori dicevano: che razza di musica ascolti, è sempre certo, stato così. Non voglio dire, però è vero che è cambiato tutto, cioè non si può neanche fare un paragone. Poi, siccome ormai sono un po' vecchietto, sono un VIP, un vecchietto in pensione, io ho la sensazione che di aver avuto il privilegio di vivere un'epoca meravigliosa. Beh, dove se avevi voglia di lavorare, riuscivi, almeno qui sto parlando del contesto svizzero, però potevi riuscire, potevi arrivare, potevi fare qualsiasi lavoro volevi. Certo, dovevi impegnarti, certo, e aver volontà. Oggi purtroppo non è più così, io conosco dei giovani, ne conosco due particolari, uno che ha finito economia a San Gallo, uno che ha finito niente meno che l'ETH, il Politecnico di Zurigo, e da un anno cercano lavoro e non l'hanno ancora trovato.
Sì, le cause di questo, proprio sentivo un'intervista a Enrico Ruggeri qualche giorno fa, dove raccontava di quanto tutti i cantanti della sua generazione, o che era venuta prima, non avevano sfondato col primo disco, ma avevano c'era un'industria che comunque, diciamo, sempre faceva interessi, ma degli interessi anche che investivano, diciamo.
Sì, adesso magari sfogli il primo disco, ma il secondo non esiste già più.
Esatto. Ma c'è qualcosa di positivo invece in questa, in questo, qualcosa che ti fa svegliare la mattina e dire, cavolo, se fossi adesso ventenne, faccio un esempio, a parte le questioni così.
Beh, certo, perché ogni epoca le sue cose, tutto cambia, cioè cambiano le professioni, per esempio, chi fa ancora il calzolaio, chi fa ancora la rottina, non c'è più. Io oggi studierei qualcosa che riguarda l'intelligenza artificiale, magari mi specializzerei nel diritto, perché ne avrà bisogno dell'intelligenza artificiale. Certo che ce la puoi fare, è molto più difficile arrivare, però è più facile fare certe cose che erano riservate a piccole nicchie, lì teoricamente possono farlo tutti. Si è democratizzato tutto, ma essendoci molta più gente che fa tutto, prendiamo la musica, tanto per fare un esempio.
Certo.
Io credo che non c'è mai stata un'epoca dove ci sono stati così tanti bravi, bravissimi musicisti al mondo. Si studia di più, ci sono più scuole, più... Certo, dopo arrivare, emergere è molto più complicato, no? Perché se ti fanno emergere, ti fanno emergere per una stagione, poi grazie, arrivederci. No?
Sì, sì.
Io penso che molti dei grandi che conosciamo noi del passato forse oggi non sarebbero riusciti a arrivare a questo livello. E dopo va bene, ma io rispetto per tutti. L'altra sera sono andato a sentire Ernia, il mio amico Andrea Svine mi ha telefonato e fa: l'anno prossimo chi suona? Appendicite. No, a parte scherzo, ma sai come si chiama Ernia di cognome?
No.
Cioè, è già strano Ernia, ma anche, mi sembra che si chiami Matteo Professione. Ma io ho mai sentito quello che si chiama Professione. Ma era anche bravo, l'ho sentito.
No, pensavo lombare, cioè Ernia lombare.
No, no, no,
adesso non esageriamo. No, certo.
Però voglio dire...
Cambiano i tempi, cambiano i tempi. Noi stiamo anche cambiando... Adesso
orario,
dobbiamo andare,
16:34
infatti,
e
dobbiamo
03 secondi.
Avvicinarci alla fine. Però volevo proprio ripartire da questo. Questa cosa che invece ti ha lasciato, la contaminazione con tutti questi musicisti, no? Cioè c'è un'aneddotica, evidentemente, che ce n'è da scrivere un libro, da fare un documentario.
L'ho fatto.
Ah, l'hai già fatto?
Il libro sì. Si chiama Il colore degli incontri.
Il colore degli incontri. Tutti questi colori però vanno poi... Che cosa ti hanno lasciato? Stiamo per concludere con un pezzo di Miriam Makeba.
Che era una cara amica e che la prima volta che è venuta a cantare è venuta pochi giorni dopo la morte della sua figlia, di sua figlia. Pochi secondi. Mi ha chiesto di portarla qui sotto, a Canobbio, in un appartamentino dove c'era una signora che veniva pure dal Sudafrica e che era amica di sua figlia. E lei ogni volta che veniva andava a pranzo in questo appartamentino a Canobbio. Cosa mi ha lasciato? La comprensione, il rispetto per le persone, il desiderio di umanità, che è la cosa più grande. Io non ho mai fatto degli esteri un elenco di personaggi famosi, ma un'occasione di incontro con persone provenienti da tutto il mondo che avevano una passione comune, ma che ho sempre rispettato, soprattutto quando scoprivo la loro umanità.
Questa umanità e questo non abbiamo parlato forse, Jackie, abbastanza dell'estival, di te, però in un certo senso anche sì, nel senso che abbiamo parlato forse più di quello che c'è tra le cose, no? E che questo legame, questa emozione che è venuta fuori anche quando l'altra volta ci eravamo sentiti al telefono, sì. E che deve rimanere lì, questa emozione, questo cuore che pulsa e che è importante proprio che quello che c'è in mezzo a questa pulsazione.
Certo,
no?
Comunque la emozione più grande è sempre stata quei 10 secondi, quando si spengono le luci, si abbassano, sta per cominciare il concerto, senti che il pubblico freme. E questa è stata la magia che ancora nel mio cuore lo sarà per sempre.
Grazie mille, Jackie Marti.
Prego, ciao.